scritto un libro che esce domani con il mio fidanzato che si intitola Gli altri litigano per gelosia e che parla delle nostre discussioni più frequenti. Io con la mia versione dei fatti, quella giusta ovviamente, e lui con la sua, del tutto irrilevante neanche a dirlo. Quando abbiamo inviato il libro finito all'editore pensavamo di intitolarlo qualcosa come Io i gatti non li volevo, che poi è diventato il titolo di un capitolo perché in fondo le discussioni sui gatti sono state quelle più pirotecniche nell'ultimo anno tra Lorenzo che inventava allergie inesistenti e tattiche al pelo felino e io che tutti i giorni tentavo miseramente la strada della moral suasion mostrandogli video strazianti di gattini cisposi abbandonati tra i rovi. E invece, quando la mia editor Rossella l'ha letto, ci ha proposto quasi subito il titolo Gli altri litigano per gelosia. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. In effetti non ci eravamo accorti che i 7 capitoli che avevamo scritto affrontavano i temi più disparati, dal disordine patologico di Lorenzo alla mia apocalittica allergia per i fiori recisi, ma era del tutto assente la gelosia. Rossella aveva ragione, la ragione più frequente delle discussioni tra coppie, tra noi, tra me e Lorenzo, è pressoché assente. Il che può sembrare una sciocchezza, non saremo neppure gli unici che non litigano per gelosia, per carità, ma per me è un traguardo di quelli che dovrei festeggiare ogni giorno con uno champagne millesimato. Come tutte le persone poco risolte, emotivamente fragili, facili a cadere nelle dipendenze affettive, fino a qualche anno fa la gelosia era uno dei principali ostacoli nel raggiungimento di una vera felicità sentimentale. Se penso a me in alcune relazioni con uomini incolpevoli, poverini, che mi amavano, credo con sincerità e senza alcuna intenzione di ferirmi, oggi mi faccio davvero un po' pena.
Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
Ma lo sai?
Cioè?
Sono stato con Adriano!
Con Adriano?
Con Adriano, te lo giuro!
Sei un bastardo, bugiardo, schifoso, mi fai schifo!
Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui!
Pronto?
Lui ha scoperto tutto, non sono stato io!
Che fine fa adesso la fiducia che avevo in te? Tutti i sogni che avevamo? Che fine fanno adesso?
Giulia non ha fatto niente di male.
Chi è questo con cui sei uscito?
Non nessuno.
Voglio sapere chi è Carlo.
Giulia, non succederà mai più, però...
Che cazzo è questa? Mi hai tradita? La verità, Carlo, mi hai tradita. Dimmelo!
Solo un bacio.
Ho vissuto di fantasmi, di trame contorte nella mia testa, di sindromi abbandoniche devastanti, di sospetti e recriminazioni per così tanto tempo in alcune relazioni che alla fine ero vittima di profezie autoavveranti. La mia storia d'amore finiva per davvero, solo che non finiva perché i miei sospetti erano fondati, finiva perché l'avevo sfilacciata io, consumata, esaurita con i miei continui interrogatori, le mie continue richieste di conferme, il mio credere che un suo ritardo nel chiamare fosse sicuramente spia di un amore ormai estinto, che una sua espressione corrucciata magari mentre leggeva un WhatsApp fosse la reazione al messaggio di un amante ferita, che un suo innocente like, che so, alla laurea di un'amica fosse una chiara esca sentimentale. Sicuramente lui con la corona d'alloro in testa la trovava bellissima, sicuramente lei era più bella di me, sicuramente pensava che il mio amore, anzi che il mio diploma, non valesse quanto la sua laurea. Insomma, ero convinta che sicuramente lui mi avrebbe mollata. Tutto molto infantile, me ne rendo conto, ma chiunque soffra di gelosia, e si dice soffra perché soffre chi la subisce, ma pure chi ne è vittima, sa bene che esistono fragilità poco legate all'anagrafe, che vivono proprio di vita propria, slegate dalla autorevolezza, dalla sicurezza in se stessi, che invece si possono avere in altri settori. Per dire, mio padre, che ha 88 anni, quando mia mamma, prima che morisse, era in RSA, dopo una vita trascorsa insieme loro due, ecco, si era convinto che lei avrebbe conosciuto un altro lì dentro, dentro la RSA. Anche se mia madre aveva l'Alzheimer, non parlava, non camminava, era su una sedia a rotelle, lui ne era profondamente convinto e soffriva. E no, non era la conseguenza di un qualche deperimento della lucidità. Mio padre è sempre stato geloso in maniera patologica, non ha mai smesso. Dirò di più, io soprattutto fino ai 30 anni ero anche una di quelle ingenue involute che ritiene la gelosia altrui necessaria perché sintomo di un amore viscerale. Lo slogan scemo e pure pericoloso, beh, se non è geloso non ti ama, è stato, ebbene sì, il mio mantra per lungo tempo, anche magari inconsciamente. Nel classico cortocircuito che si crea quando si confonde l'amore con la ricerca costante della conferma, quando si sente di non esistere se non negli occhi dell'altro, la gelosia altrui davvero ai tempi mi rassicurava, non mi opprimeva, mi lusingava. In pratica la mia vita era una specie di film di Gabriele Muccino.
E dire che la gelosia è una forma d'amore, no, non è una forma d'amore, è una forma di investigazione. Di solito si conosce solo nella gelosia competitiva, per cui uno ama una donna e quando un altro la corteggia incominciano i processi di gelosia. Ma ce n'è un'altra più sofisticata, che è la gelosia proiettiva. Io desidero tradire, ma non ho il coraggio. Oppure tradisco e ipotizzo che anche la donna che vive con me abbia lo stesso desiderio. Dunque, se tradisco, ipotizzo che anche lei possa avere la volontà di tradire. Se non tradisco, la rimozione che faccio di questo mio desiderio la proietto sulla donna con cui vivo. Dopodiché incomincio a diventare un investigatore privato. A quel punto l'amore è già finito e quindi è inutile mettersi e dire che la gelosia è una forma d'amore. No, non è una forma d'amore.
Poi dopo i 30 anni, come ormai saprete, ho vissuto una distruttiva dipendenza affettiva che ho raccontato in un podcast che si chiama proprio a me e che considero lo sbocco naturale di tutte queste mie immaturità emotive irrisolte, e la guarigione ha innescato però un cambiamento potentissimo. I 4 anni di totale solitudine, indipendenza da uomini e relazioni prima di conoscere il mio attuale fidanzato mi hanno ricordato, anzi mi hanno insegnato, che esisto fuori dalle relazioni. Ero, dopo quella dipendenza affettiva, emotivamente rotta. I 4 anni da sola sono stati la fisioterapia che mi ha regalato i muscoli per affrontare una marcia che è la mia storia attuale. Non una passeggiata, ma neppure una corsa, una storia che vive di passi veloci, ma senza affanni, senza scatti. Quei 4 anni mi hanno soprattutto liberato dalla gelosia ossessiva che rovinava tutte le feste. Ed è un paradosso molto pedagogico il fatto che me ne sia liberata proprio quando sulla carta avrei avuto più buone ragioni per provarla. Insomma, ti fidanzi con uno più giovane, bello, corteggiato, esistono ottimi motivi per essere gelosa in fondo, no? Invece no. Ho raggiunto una consapevolezza delle mie qualità e un fatalismo anche che mi consentono di vivere il presente senza avvelenarlo di sospetti, di timori e soprattutto di previsioni infauste. Ho anche perso, credo, un bel pezzo di quel senso del controllo tipico delle persone che credono di essere così forti e strutturate da poter governare tutto. Ho accettato l'idea che le cose possano andare come non vorrei, che le persone possano non amarmi. Non amarmi più, che a un certo punto possano cambiare strada. Potrei farlo anche io, in fondo. Quando mi chiedono: ma non hai paura che Lorenzo ti lasci? Domanda, tra l'altro, che tradisce un pregiudizio anagrafico per cui chi è più giovane è anche più forte, è l'elemento più instabile della relazione. Ecco, io rispondo sempre: beh, e se lo lasciassi io? Un tempo queste domande mi avrebbero terrorizzata, avrebbero dato forma ai miei timori, le avrei considerate anticipazioni di sicure sciagure. Oggi mi lasciano indifferente.
Tu piaci quindi alle donne, questo è... come te lo spieghi?
Cioè, com'è te lo spieghi? Guarda,
com'è? Abbiamo ricevuto molte telefonate da parte di donne, dicevano perché non è venuto Massimo Troisi la scorsa settimana. Quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi?
A me è l'ultima cosa che non capisci. Cioè, tu come te lo spieghi? Che significa? Come dire tu fai schifo? Come ti spieghi questa cosa?
No, come ti spieghi il fatto che tu piaccia? Come te lo... come...
Ma non me lo spiego, Pippo, è una cosa normale. Uno è uomo, piace alle donne. Se è donna, piace all'uomo. Se è... Cioè, se mi avessi ritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavalli che dicevano: noi ci piace Troisi. Allora dicessi: ma Pippo, come te lo spiego?
Certo, in questa per me inedita beatitudine, anche se non totale. Naturalmente Lorenzo ha fatto la sua parte. Lui fin dal primo giorno mi ha reso chiaro un concetto. La sua gelosia non sarebbe mai stato un tema. Io andavo a cena con amici? Divertiti. Io andavo fuori per il weekend? Divertiti. Io sentivo al telefono un mio ex? Salutamelo. Ecco, a parte forse un moto di stizza per Osvaldo ballando con le stelle, beh, qui c'è da capirlo, non ricordo un giorno in cui mi abbia manifestato dubbi o anche una minima insofferenza per una presenza maschile nella mia vita o nella mia giornata. Lorenzo nella vita è perfettamente risolto e questo suo essere a fuoco è una sorta di emanazione benefica sul nostro rapporto, sui suoi rapporti con tutti in definitiva. Quindi sì, io avevo fatto fisioterapia, ma poi lui è stata ed è la mia marcia fortunata. Tutto questo per dire due cose. La prima è chiaramente comprate il mio libro, perché io e Lorenzo vi raccontiamo in maniera divertita e autoironica le nostre accese discussioni sui ristoranti sbagliati, gatti psicopatici, la presenza improvvisa di mio padre in casa e altre liti chiaramente non costruttive. Insomma sì, tutto quello che ho detto fino ad ora è anche un po' una marchetta, ma non solo. La seconda, e questo mi sta molto a cuore, è che la gelosia è, ricordatevelo, un cortocircuito che vive dentro di noi. È un pensiero intrusivo e invalidante che rosicchia un sacco di vita inutilmente e di relazioni. Non se ne va se l'altro non esce più di casa, se ne va quando noi usciamo di casa, quando dirottiamo interessi ed energie sulla piena soddisfazione di noi stesse, quando riteniamo di valere abbastanza, di essere così solide da poter rimanere integre anche se l'altro dovesse, che so, lasciarci cadere a terra. Sia chiaro, non vi sto facendo un discorso motivazionale e non voglio neppure scivolare nella solita psicologia da bar. Tra l'altro non sono una psicologa, quindi ecco, al massimo posso farla proprio al bar davanti a un cappuccino. Voglio però solo ricordarvi che dalla gelosia si può guarire così profondamente da arrivare a scrivere un libro sulle liti amorose senza accorgersi che in quel libro la gelosia non ha neppure occupato mezza pagina. Certo, poi ha lasciato spazio alle liti su chi debba tagliare le unghie ai gatti, ma questa è un'altra triste storia. Alla fine, come diceva qualcuno, le dipendenze non spariscono mai del tutto, si spostano. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.